Eccoci di nuovo insieme su Radio Vegit, io sono Grazia e sono pronta per scambiare quattro chiacchiere con un ospite che ultimamente lo si vede molto attivo. Do il benvenuto a Francesco De Giorgio, che abbiamo avuto già il piacere di sentire qualche anno fa, ma che appunto, soprattutto da quando è partita la caccia selvaggia, diciamo così, si sta dando molto da fare. Innanzitutto ben ritrovato Francesco.
Ben ritrovata a te, Grazia, e buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, due parole su di te, no? Le prendo direttamente dal tuo sito fdegiorgio.com. Tu sei un biologo italiano specializzato in cognizione animale, docente e ricercatore indipendente in etica, soggettività e appunto in cognizione animale, supportando diversi atenei internazionali. Sei anche membro di diverse società di Animal Studies che trattano la relazione tra gli animali umani e gli altri animali. E il tuo contributo e soprattutto nel campo dei critical animal studies. Il tuo ruolo è quello di promotore di un'etica animale d'avanguardia, lo svolgi come membro del comitato etico ISAE, cioè Società Internazionale di Etologia Applicata, ma tu sei anche etologo?
Sì, io sono prima di tutto etologo, cioè io nasco proprio, in realtà nasco come attivista quando ero adolescente, facendo attivismo soprattutto nell'ambito dell'antibracconaggio con ragazzi più grandi di me che io vedevo come dei miti e quindi io li seguivo in queste loro attività sia di antibracconaggio che di vigilanza della caccia. Quindi sono cresciuto così e poi adolescente ho deciso di andare a studiare a Parma all'università con il professor Mainardi, parliamo del 1983-84, quindi gli anni in cui l'etologia era pressoché una disciplina assolutamente sconosciuta. Quindi io nasco etologo e poi mi sono orientato ad un'etologia, prima di tutto, che abbia una matrice culturale etica, anche stesso nella metodologia di ricerca, e più avanti che nasca e che sorga da una prospettiva antispecista.
Quindi questo tuo ramo, no, di studi e di approfondimenti ti hanno portato a fare quello che stai facendo in questo periodo. Però cosa vuol dire un'etica animale d'avanguardia?
Allora, vuol dire soprattutto questo. L'etica può essere un'arma a doppio taglio per gli animali, perché dietro, diciamo, l'etica, poi ognuno ha una propria etica, ogni contesto ha una propria etica, l'etica può essere usata malissimo, cioè benissimo e malissimo contro gli animali, nel senso che poi viene tramutata per esempio nell'allevamento etico. Ecco, l'allevamento etico paradossalmente è peggio dell'allevamento e basta, perché dietro la parola etica si nasconde un giustificazionismo che tende a mantenere e a preservare le cose esattamente come sono. Pensiamo, che ne so, all'equitazione etica, alla cinofilia etica. Sono tutte un po' delle formule ossimoriche, cioè antitetiche l'una all'altra, ma che vengono messe insieme, soprattutto in tempi moderni, per una sorta, io lo chiamerei ethical washing, parafrasando il greenwashing.
Sì, tu a seguito di tutti questi tuoi studi hai creato un centro, no? Il Sparta. Che cos'è questo centro, questo rifugio? Non so come possiamo chiamarlo.
Sparta è la riserva dell'animalità dove vivo con gli animali che negli anni loro si sono liberati dalle oppressioni. Io l'ho solo fatto da facilitatore. E se tu chiedi a uno, io adesso sono circondato dai cavalli nella parte selvatica di Sparta, se tu chiedi a uno di loro se vivono in un rifugio o in un santuario, io scherzando dico anche ai miei amici che hanno rifugi e santuari che qui i cavalli, le maiale, le capre che vivono con me non vogliono sentirsi né rifugiati e rifugiate né santi e sante, cioè qua non ci sono né santi né rifugiati. Questa è una riserva in cui i cavalli, diciamo, le capre e le maiale sono proprietari loro della loro vita, del loro movimento, del loro fare domande, porre domande al mondo, quindi sono pienamente titolari della loro vita, ecco, questo è importante. Essere titolare di una propria vita significa avere a che fare con un cavallo che vive con cognizione di causa, con una maiala, con una titana nello specifico, che sa cosa vuole dal mondo, che ha un corpo che si muove diversamente da un animale oppresso, ovviamente, perché anche la parte del corpo è molto importante da preservare. Sono corpi diversi, un corpo oppresso e un corpo rigido, un corpo che si è autoliberato e un corpo più aperto al mondo.
Ultimamente sono fondamentalmente tre gli animali sotto attacco: i cinghiali, i lupi e gli orsi, no? Io ti vedo molto presente, attivo, diciamo così, con i cinghiali, no? Tieni anche dei corsi. Ecco, che obiettivo hanno questi corsi? Perché il dubbio che viene è la paura che vengano magari troppo umanizzati, no? Questi cinghiali, che perdano un po' la loro selvaticità, se si può dire così.
Allora, diciamo, il ragionamento è piuttosto articolato. Io, tra l'altro, con Alessandra Alterisio, che è un'etologa napoletana che ha fatto anche dei percorsi con me, quindi di etologia antispecista, stiamo preparando una review scientifica, basandoci su una letteratura scientifica, degli studi fatti proprio sui cinghiali negli ultimi 4-5 anni. Intendo studi pubblicati su riviste peer reviewed, cioè riviste da colleghi, quindi riviste scientifiche. Noi dobbiamo entrare in un'ottica di questo tipo, cioè noi dobbiamo ragionare che ci sono alcuni importanti elementi riferiti ai cinghiali. Prima di tutto, il fenomeno dei cinghiali in contesti urbani è un fenomeno generale europeo e anche in altre parti del mondo. È un fenomeno anche biologico, cioè spesso anche nel campo dell'attivismo si pensa che i cinghiali si avvicinano alle città per cercare cibo. Li vediamo come dei poveretti morti di fame che vanno a cercare cibo nei cassonetti. In realtà le motivazioni sono svariate, anche perché vengono disturbati non solo dalla caccia nei loro territori originari, ma anche da un certo turismo, e questo vale anche per gli orsi, per i lupi, eccetera, che trovano più utile stare in un contesto urbano che naturale. Ma c'è una motivazione che viene poco considerata, che è quella motivazione intrinseca a esplorare il mondo. Cioè, per un cinghiale, stare in un bosco o stare camminare su un sentiero nel bosco o camminare su un marciapiede non è una grande differenza. La differenza la facciamo noi umani. Questo non significa umanizzare i cinghiali, ma necessita di animalizzare gli umani. Perché noi, perdendo la nostra animalità, ci sembra illogico, ci sembra stonato che un cinghiale frequenti un contesto urbano, mentre diversi studi, tra l'altro, hanno messo in evidenza che c'è una differenziazione genetica, cioè i cinghiali urbani hanno sviluppato un patrimonio genetico, i cinghiali metropolitani, che io chiamo cinghiali di mondo, diversi dai cinghiali che si trovano più in contesti naturali. Questo vuole dire, ed è anche interessante, che se tu riporti un cinghiale nel bosco, in realtà, lasciami passare la frase, gli stai facendo un torto, perché per quel cinghiale lì, pensiamo ai cinghiali del Bisagno, che sono 20 anni ormai che frequentano il Bisagno a Genova, riportarli in un bosco significa, da una parte, che loro ritorneranno poi in contesti urbani magari più reattivi. Significa anche non comprendere pienamente l'animalità. Gli animali non sono solo soprammobili da mettere nei boschi o in mezzo al mare, non sono soprammobili da spolverare ogni tanto come se fosse un museo la natura. Gli animali sono proprietari di questo pianeta e vogliono muoversi in ogni parte di questo pianeta, che ci sia l'umano oppure no.
È un concetto proprio particolare, no? Perché il problema, così io da ignorante, ecco, non è tanto portare i cinghiali che si sono avvicinati ai centri urbani e riportarli in natura, perché ormai giustamente non sono più abituata, come gli uccellini che sono abituati a stare in gabbia una volta che si liberi, ciao, cioè non sanno come sostenersi, come difendersi, ma evitare di invadere i loro spazi. Ed evitare che arrivino nelle città, cioè non lo so, faccio fatica a capire questo concetto perché mi sembra che si stia rivoluzionando l'idea di selvatico, di animale. Cioè, io, dal mio punto di vista, il selvatico deve rimanere selvatico, punto e basta. Ecco, per cui è un punto di vista differente che mi fa pensare. Ecco, quindi tu tieni dei corsi per sviluppare, per riconoscere l'animalità che c'è dentro di noi.
Sì, esatto. Proprio ieri ho tenuto una lezione di etologia. Siamo andati a scuola dai cinghiali del Bisagno che vivono a Genova, che sono, come dicevo prima, cinghiali metropolitani da un decennio e più. È un progetto, diciamo, che nasce ora dalla voglia di Erika Antona, che è una delle attiviste genovesi. Gli attivisti genovesi, devo dire, che hanno sviluppato ormai una conoscenza anche del mondo dei cinghiali molto molto particolare, anche vista la coesistenza stretta che loro vivono. E quindi lei ha chiesto ai genitori se avevano voglia di far fare questa lezione. I genitori hanno risposto anche con entusiasmo. Tra l'altro, il giorno dopo questa lezione di etologia, dove io le ho trasformate in etologhe, era un gruppo di 9 ragazze tra gli 11 e i 12 anni. Le ho trasformate in etologo e quindi ognuna di loro con taccuino a segnare i comportamenti che osservavano, perché io credo che la conoscenza, l'educazione all'animalità sia una delle principali armi, diciamo. E anche quello che tu dicevi prima, che il selvatico deve restare selvatico, il rischio è che diventi un ragionamento troppo riduttivo dell'animalità. Un cinghiale non sa che viene considerato selvatico, un orso non sa che è selvatico, sa che è neanche orso, sa che è quella soggettività, è quell'orso. Quindi far capire alle nuove generazioni queste significa creare dei presupposti anche di coesistenza, cioè non si può pensare di controllare e di tenere fuori gli animali dai centri urbani, soprattutto i selvatici, intendo, perché è un fenomeno biologico che non viene da qualche anno, non viene da qualche decennio, non viene da qualche secolo, ma viene da decine di milioni di anni. È la base della biologia. Tutta l'evoluzione degli animali si è basata sugli spostamenti, sulla movimentazione. Non sono mai stati statici, partendo dai batteri, dai primi batteri. No, non sono mai stati statici i primi anfibi, i primi pesci si sono mossi in tutto il globo, i primi dinosauri non sono mai stati fermi,
Beh,
sono
anche
stati
l'essere umano,
sempre,
anche
ma anche
l'essere.
l'essere umano, infatti. Gli animali umani sono migranti, sono biologicamente migranti. È un po' come pensare di contenere le migrazioni, no? Dall'Africa lì, che è proprio di un'assolutamente non consapevolezza che il mondo è fatto di dinamismo, di cambiamenti, eccetera. E vogliamo restare come fossimo, diciamo, ai tempi feudali, così, del Medioevo, che anche quelli erano tempi di mutamento, di cambiamento. Ecco, noi dobbiamo invece richiedere l'aiuto e il supporto di giovani architette e architetti, di giovani ingegneri che abbiano contezza del comportamento animale o che si facciano supportare da etologhe ed etologi di nuova generazione e ripensino ai tessuti urbani. Già in altre parti d'Europa si fanno tanti interventi che permettano di coesistere, proprio interventi strutturali. Noi ci dobbiamo mettere in testa che dobbiamo farlo anche in Italia, perché, anche in altri paesi del Mediterraneo, perché Questo è il futuro, non possiamo farci niente. Lo dico proprio con convinzione da biologo. Io sono prima di tutto un biologo evoluzionista, quindi io vi dico, o diventa una guerra continua, perché noi abbiamo vissuto in una specie di idillio dove le città erano degli umani con qualche cane e qualche gatto e poi tutto il resto era nei boschi, anche con una sorta di romanticismo deviato, no? E deviante, anche un po' di retorica del decoro urbano, che è proprio sbagliatissima anche per gli animali umani, e invece dobbiamo porci in un'ottica di coesistenza. Ma lo dico non da attivista, non da antispecista, ma proprio da biologo, puramente biologo, diciamo, che ha una prospettiva sia che va indietro di milioni di anni sulla vita, sulla Terra, sia in avanti che guarda, che ha una visione che si muove verso un futuro in cui una logica animale, una logica scientifica a base antispecista possa fare la differenza. E quindi ci vuole anche una politica che si aggiorni. È impensabile, diciamo, che la politica non sia aggiornata su questi aspetti, non si voglia aggiornare, che sia di un schieramento o di un altro. La differenza è poca, perché tutta la politica partitica si pone in una guerra di confronto e cerca di respingere questo fenomeno, che è un fenomeno ineluttabile. Mettiamoci l'animalità in pace, non dico l'animo in pace, ma l'animalità in pace.
Quindi dici, appunto, visto che non c'è prospettiva diversa, bisogna conoscere questi animali per sapere come interagire con loro, convivere, ecco, più che interagire, convivere. Cioè non è che si invitano gli animali selvatici a venire tutti, insomma, chi è, sta bene, dov'è, lo lasciamo in pace, giusto?
Certo, diciamo, ovviamente, diciamo, ci saranno dei cinghiali che preferiscono stare in posti isolati, eccetera, ci saranno dei cinghiali che hanno più la voglia di andarsi a fare un aperitivo metropolitano, ci saranno gli orsi che proprio detestano gli umani e se ne tengono alla larga, perché questo appartiene al popolo degli orsi, e ci saranno orsi che vengono incuriositi, allora lì gli umani dovranno apprendere delle linee guida, ma anche le istituzioni di convivenza anche con questi animali, e quindi dobbiamo, diciamo, in qualche modo educarci o rieducarci all'animalità, alla convivenza, ad assumerci anche dei rischi di convivenza, perché il rischio fa parte della vita sulla Terra, cioè la vita non sarebbe questa se non ci fosse stato qualche rischio per qualcuna o per qualcuno.
No, certo, l'equilibrio che ha dettato la natura è sempre il migliore. Adesso ci troviamo in questa situazione perché l'essere umano si è impadronito di tanti territori, si considera in diritto di agire, di fare quello che vuole. L'ideale sarebbe stato rimanere in equilibrio come si era prima. I cambiamenti ci sarebbero stati automaticamente, però insomma diciamo che l'essere umano ci ha messo del suo a livello negativo, cioè da un punto di vista negativo, non trovi?
Sì, sicuramente ci ha messo del suo, così come ci ha messo del suo nel cambiamento climatico che stiamo vivendo, così come ci ha messo del suo nell'estinzione di molte specie in passato, ma anche oggi, così come ci ha messo del suo, diciamo, in tanti ambiti, però noi dobbiamo anche ricordare che la natura non è una cosa che si può dare per scontato, cioè un cinghiale potrebbe benissimo pensare che la sua vita in un bosco può essere molto noiosa, cioè l'equilibrio per un cinghiale potrebbe essere vivere in città. Noi dobbiamo porci queste domande, cioè cosa significa per un cinghiale, può essere assolutamente molto deprimante. Non sempre la causa è dell'umano, cioè sì, l'umano dà parecchio, diciamo, fastidio, anche semplicemente molte attività che sembrano innocue, tipo andare in bicicletta, in mountain bike, oppure altre attività, farsi una passeggiata con il cane libero magari in montagna, che sembra assolutamente innocuo, e in realtà crea una grave irritazione per il mondo naturale. Ma detto questo, bisogna anche capire che ci sono animali che non pensano che devono vivere in una determinata parte del mondo, non hanno in mente questa cosa, soprattutto quando un animale è proprietario della sua animalità, lui vuole esplorare ogni parte del mondo. Un cinghiale vuole arrivare sulla spiaggia, vuole sentire il sapore del sale sui sassi, e non è una cosa romantica, è proprio biologia, etologia, diciamo. Sono proprio degli aspetti soprattutto di cognizione animale. Noi anche umani ci rinchiudiamo troppo dentro un concetto di differenziazione dagli altri animali, e questo è anche un aspetto sbagliato, no? Quando io sento parlare, no, perché la relazione uomo-animale, a parte che è proprio linguisticamente inappropriata, è proprio biologicamente inappropriata, cioè Darwin si rivolta nella tomba ogni volta che sente parlare di esseri umani e animali. Quindi noi dobbiamo iniziare a ragionare su questo, e dobbiamo anche iniziare a ragionare che il valore intrinseco di ogni animale, selvatico o domestico che sia, si associa anche a un valore per la biodiversità. Anche il concetto di biodiversità è stato stravolto. Noi oggi pensiamo che preservare una razza domestica significa garantire la biodiversità, che proprio per me come biologo mi fa rizzare i peli dietro la schiena, diciamo, i peli animali dietro la schiena. Quindi parlare di biodiversità dobbiamo riportarla a un concetto. Tra l'altro, recenti studi proprio sui cinghiali stanno mettendo in evidenza quanto la presenza del cinghiale è importantissima per mantenere un certo livello di biodiversità, perché proprio le attività che svolge di rooting, cioè di scavo, di esplorazione, eccetera, eccetera, aiutano altri animali, altre specie ad inserirsi. Mm-hmm. Questo, diciamo, stravolge tutta quella conoscenza che invece era prima, che vedeva i cinghiali come dei colpevoli della riduzione della biodiversità, che ancora una volta a me come biologo fa sorridere come ragionamento, diciamo, mm-hmm. perché è veramente molto banale.
Ma ecco, hai parlato prima dei cinghiali che scavano così, ma appunto, se il loro istinto è quello, vengono in città tutto cementato, come fanno a esprimere il loro istinto di scavare? Cosa scavano nel cemento?
Le città mica sono fatte tutte di cemento. Anche questa cosa che vediamo, città uguale cemento, e vediamo tutti questi aspetti qui e vediamo che il maiale o il cinghiale deve fare solo quello, no? È perché se no non sta bene se non fa quello. Sì, loro fanno tante attività, ma non è che è l'unica attività nel mondo, diciamo, della vita di un cinghiale. E le città appunto non sono posti, lo sappiamo benissimo, io ho vissuto in periferia, non è che tutte le città sono come Piazza Navona, diciamo. Io ho vissuto in periferia da ragazzo, perché sono cresciuto in periferia a Salerno, il quartiere dove vivevo si chiamava Q2, e già ti dà un'idea di che tipo di quartiere poteva essere. Negli anni 70 era una fila di cemento, ma in mezzo agli agrumeti, e in mezzo agli agrumeti poi c'era tutta una vita, come è tipica le periferie tipiche delle città, credo anche del nord, no? Queste un po' situazioni paradossali, diciamo così. Quindi anche i cinghiali del Bisagno, in realtà sul Bisagno trovano tantissime risorse. Li vedi tantissimo sgrufolare sulle sponde del Bisagno, perché trovano tantissimo, anche perché il Bisagno spesso ha questi momenti di piena, non spesso, raramente, ormai purtroppo ecco, perché c'è la siccità, ecco, quindi porta ovviamente con sé tanti nutritivi, tanti nutrienti che per i cinghiali sono importanti. Spesso la cosa peggiore che possiamo fare per un cinghiale che vive sul Bisagno è buttargli cibo dai muraglioni, perché questo è proprio il momento di maggiore reattività, sia nei confronti poi degli umani, ma soprattutto nei confronti degli altri cinghiali della sua famiglia. L'ultimo problema che ha un cinghiale è il cibo. Noi li vediamo come dei cercatori di cibo, loro cercano esperienze. Io dico che gli animali, oltre che essere onnivori, erbivori, carnivori, eccetera, sono in prima istanza esperienzivori. Cioè, noi dobbiamo mangiare esperienze, sono anche avventurivori. Le bambine che ho accompagnato in lezione sul Bisagno erano proprio esperienzivo, avevano voglia di questa esperienza di conoscenza di una specie che è vista solo come problema, invece è la soluzione. Se noi andiamo a rimuovere tutti i cinghiali del bisogno, ne arriveranno altri. Invece i cinghiali che sono stanziali lì, che ormai hanno creato una consuetudine lì, che sono stabili lì come gruppi familiari, che ovviamente sono sempre dinamici, loro si regolano per mantenere un numero adeguato di gruppi sul bisogno, loro sono la soluzione, perché loro presidiano il bisogno dall'arrivo di altri cinghiali dall'esterno. Sono loro la soluzione, mentre noi vediamo solo il problema.
Un punto di vista completamente diverso, no, da quello a cui siamo abituati. Vuoi aggiungere altro per i nostri ascoltatori, dare le indicazioni per conoscere meglio il tuo progetto?
Sì, diciamo che ormai sono presente un po' dappertutto e cerco di portare questo contributo in termini di informazione corretta, sia perché le istituzioni spesso le soluzioni le trovano attraverso il richiamare della conoscenza venatoria zootecnica. Venatoria quando parliamo di animali selvatici e zootecnica quando parliamo di animali domestici, ma anche da parte dell'attivismo. Io sono presente sui social, ho la mia pagina Facebook dove posto periodicamente delle cose, sono presente su Instagram come Sparta Riserva, lì potete vedere un po' tutte le attività che facciamo, e si possono pure iscrivere le persone alla newsletter di Sparta scrivendo alla mail contatto@associazionesparta.org. Noi li inseriamo in questa newsletter che mandiamo periodicamente per aggiornare sulle varie attività che facciamo, ma anche per venirci a visitare a Sparta. Persone hanno voglia di venirci a visitare, ci chiamano, definiamo una giornata, un giorno da passare a Sparta, una mattinata, un pomeriggio, e entrate nella dimensione degli animali di Sparta.
E dove si trova?
Si trova in provincia di Imperia, a Pieve di Teco, un mare mediterraneo, un uliveto con macchia mediterranea, anche con ulivi rinselvaticiti, dove noi facciamo anche l'olio da questi ulivi, ma è un olio che vive in mezzo all'animalità, le olive vengono mangiate dalle maiale anche, quindi noi non puntiamo sulla produzione, ma puntiamo su una redistribuzione delle olive anche per i selvatici che frequentano Sparta.
Bello, i selvatici che frequentano Sparta, però se poi vogliono se ne ritornano da dove arrivano.
Troviamo proprio i segni dei loro passaggi, troviamo gli scavamenti fatti dai cinghiali, troviamo le cacche lasciate dai caprioli, troviamo qualche segno di passaggio di lupi, di volpi, i tassi che fanno i loro percorsi che spesso io seguo. Ovviamente poi noi la notte gli animali, le maiale, ma soprattutto per le capre che hanno anche una certa età, per preservarle durante la notte, loro vivono in una parte un pochino più sicura di Sparta, in cui i cavalli fanno la parte delle oplite e degli opliti spartani, che quindi fanno i turni di guardia alle capre, e le maiale che le spalleggiano dall'altra parte, quindi sempre tenendo conto della presenza di tutti quanti, domestici o selvatici che siano.
È un'immagine idilliaca quella che ci prospetti, no? Questa nuova visione di società uomo-animale. Speriamo che si realizzi, anche se io continuo a essere convinta che i selvatici devono rimanere al 100% tali. Però vedremo in futuro che cosa ci si prospetta. Giustamente però bisogna conoscerli e bisogna rispettarli, appunto per rispettarli e non averne paura, si ritorna appunto alla conoscenza.
Sì, esatto, e bisogna anche chiederlo ai selvatici se vogliono rimanere selvatici.
No, ecco, su quello proprio no, non mi convinci, su quello proprio no. Magari una forma mentale mia ristretta, te la concedo, però sul fatto di chiedere ai cinghiali se voglio rimanere cinghiali selvatici, dal mio punto di vista dicono sì.
Ma questo diciamo è quello il paradigma, se noi non ci spostiamo di paradigma rimarremo sempre nel mondo un po' troppo riduzionista, non è una limitazione mentale, assolutamente, non è colpa nostra, nel senso che siamo stati sempre abituati a un determinato paradigma e quest'altro paradigma non è idilliaco, mm-hmm. è semplicemente biologico, cognitivo e c'ha una logica animale dietro.
Guarda, io sono una persona che è sempre pronta a cambiare idea se effettivamente poi riconosco che è il caso di cambiare idea, quindi mai dire mai, ecco, magari se non in questa vita, la prossima vita.
Io tra l'altro poi per mia forma mentale a me non piace convincere gli altri, questa è una cosa che proprio detesto, a me piace ispirare gli altri, che certo. sono due cose diverse, sì. Convincere tende a forzare gli altri, invece quando ispiri tu puoi anche ragionare forte lasciando l'altro nella sua posizione, nel suo ragionamento, nella sua logica e quindi sei più trasparente. Quando tenti di convincere devi limare qualcosa di te e devi raggirare un po' l'altro.
No,
che a
no,
me non piace.
Certo. Io li chiamo i semini, no? Uno butta un semino, poi magari germoglia, magari no, magari io rimango della mia idea, però ne parlo con qualcun altro e l'altra persona magari invece dice no, guarda che non è male, chissà mai.
Un'altra cosa che a me piace dire tra lo scherzo e il serio è che per esempio io non getto semini perché non sono diciamo molto orientato a piantare, mm-hmm. ma più a raccogliere. Io sono un raccoglitore di punti di vista, un raccoglitore di motivazioni intrinseche, un raccoglitore di elementi magari che sono ancora un po' acerbi, ma che invece diciamo sono già orientati in quello, ecco, sono un raccoglitore di frutti di bosco, di olive, ecco, quindi sono più raccoglitore che seminatore. Ecco,
ecco, dai. Ci vogliono tutte e due le figure.
Sì.
Abbiamo parlato con Francesco De Giorgio, grazie per essere stato ancora ospite a Radio Vegit.
È stato un grande piacere, grazie e al prossimo.